Cerchiamo questa mattina ancora di comprendere quello che Dio ci rivela tramite la sua parola. La parola del Signore ha profondità impressionanti che scopriamo volta per volta nella misura in cui ci lasciamo guidare dallo Spirito. La parola, ripeto, va compresa per esperienza. La parola non si comprende per studio. Anzi, lo studio della parola porta al fanatismo, che è molto deleterio. Il Signore dice: cercate ardentemente i doni maggiori e vi mostrerò una via ancora più alta. Elenca tutti i doni carismatici, ma dice: vi mostrerò una via più alta, più importante, che a Dio interessa di più. Quindi parlare in lingue è buono, profetizzare è buono, dono di discernimento è buono, dono di conoscenza è buono, ma c'è una cosa ancora migliore, più importante, che Dio apprezza molto di più. Cioè, quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, non voglio parlare dell'amore oggi, voglio parlare di un'altra cosa, che deve portarci però all'amore. Quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non ho amore, divento un bronzo risonante, uno squillante cembalo. E se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri, tutta la scienza, e avessi tutta la fede da trasportare i monti, ma non ho amore, non sono niente. E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri, e dessi il mio corpo per essere arso, ma non ho amore, tutto questo niente mi giova. Poi c'è l'amore paziente, benigno, l'amore non invidia, fare l'elenco delle capacità dell'amore in sé. A volte essere pentecostali è dannoso, è negativo, ci devia, perché ci porta alla ricerca di questi doni appariscenti, ma che se non sono farciti d'amore non valgono nulla, vuoti. Una forma esteriore con un vuoto interiore, risonanti cembali, molto rumore per nulla. E spesso noi sentiamo tanto rumore, tanto frastuono, ma manca la sostanza. E a Dio interessa la sostanza. Interessa che noi ci amiamo gli uni gli altri, che sperimentiamo l'amore di Cristo verso il nostro prossimo, che siamo in grado anche di metterlo in pratica, che diventiamo dei piccoli buoni samaritani. Non pretendiamo di diventare chissà chi, ma però almeno l'impegno per entrare in questa dimensione, sì, questo sì. Anna ha fatto una preghiera questa mattina, sicuramente ci ha fatto piacere. Eppure non avendo ancora, non essendo ancora entrati in profondità nella sua psicologia ferita, lei già sperimenta un certo benessere, maggior libertà. Già il fatto di avere dei pensieri diversi, già la capacità di poter esprimere liberamente i propri sentimenti, già questo produce libertà, guarigione. Avere un ambiente disponibile, disposto, aperto, accogliente, misericordioso, compassionevole, aiuta e già produce guarigione. La persona si sente compresa, accettata, amata per quello che è, libera di comunicare sentendo che importa. A volte uno comunica delle cose che non sono certo conformi con la scrittura. La scrittura dice che il sole non tramonti sulla nostra rabbia. Una persona magari che ha accumulato rabbia nella sua vita trentennale, quarantennale, sente libero, finalmente libera di poter comunicare questa rabbia che ha dentro, che la opprime. Avere qualcuno in parte che comprende, che giustifica in fondo questa tendenza, questa rabbia, aiuta la guarigione. Ma se incominciassi a prendere la scrittura dicendo la Bibbia dice che il sole non tramonti sulla tua rabbia, quello che stai facendo è sbagliato, pentiti, convertiti, abbiamo perso una persona, la quale forse non andrà più neanche in chiesa. L'amore va al di là della conoscenza biblica, scritturale. L'amore è comprensione, misericordia, compassione. L'amore ti porta a sapienza, intelligenza, intendimento come intervenire, come operare, cosa fare, cosa è meglio in quella circostanza. La conoscenza, dice la Bibbia, rende vani, vuoti, legalisti, rende assassini. Quando noi non comprendiamo una cosa, la uccidiamo. Se la lettera uccide, diventiamo degli assassini. Ammazziamo delle persone, non fisicamente, ma interiormente. L'amore libero guarisce. Dobbiamo crescere nell'amore, capire che cos'è. Cosa significa questa parola tanto usata malamente? Il cristianesimo deve essere rivolto a comprendere che cos'è l'amore, come viverlo, come applicarlo. E chi può giustamente insegnarci questo è Gesù Cristo. Dice la scrittura: io sono il buon pastore. Il buon pastore depone la sua vita per le pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie pecore. E le mie conoscono me. Giovanni 10,14. Gesù conosce le sue pecore. Cosa vuol dire Gesù conosce le sue pecore? Sa che io mi chiamo Lamberto, sa il mio numero di telefono, sa dove abito, mi riconosce quando mi vede da lontano perché riconosce la mia faccia, i miei lineamenti, mi conosce. È chiaro che non è questo. Gesù conosce le sue pecore. Cosa vuol dire? Facciamo un piccolo dibattito. Ma dice anche una cosa importante. E le mie pecore conoscono me. Cosa vuol dire io conosco le mie pecore? Il Signore conosce le sue pecore. Le vede nel loro interiore più profondo. Dice che Gesù è come una spada di fuoco, i suoi occhi sono come due spade di fuoco, che penetrano, che vedono tutto. Il Signore conosce profondamente le sue pecore, vede tutte le motivazioni che sospingono alla pecora ad agire, tutte le intenzioni, tutti i bisogni. Dice anche però, io sono la luce del mondo, chi mi seguita non rimarrà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Quindi conoscendoci perfettamente, Signore, cioè vedendo tutte le motivazioni che ci sospingono, tutti i bisogni, lui essendo la luce del mondo sa se queste motivazioni sono buone o cattive, se ci possono fare del bene o del male. Lui lo sa. Quindi mi conosce, vede tutte le mie motivazioni, i miei bisogni, le mie problematiche, le mie ferite, i miei condizionamenti, tutto vede. Ma lui sa anche discernere se tutto ciò che vede dentro di me è buono o cattivo. E il buon pastore, siccome è buono, vuole trasmettermi quello che vede. Le mie pecore conoscono me. Cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire le mie pecore mi conoscono? Chi ha qualche idea? Quindi cosa conosciamo noi di Gesù? Cosa impariamo a conoscere di Gesù? E incominciamo a conoscere come lui pensa, cosa lui vuole, come lui si comporterebbe in quella circostanza. Impariamo a conoscere i suoi sentimenti. Riconosciamo che è lui che si sta facendo sentire in quel momento. Riconosciamo la sua voce. Riconosciamo i suoi sentimenti, le sue motivazioni. Capiamo che è lui che ci sta parlando. Perché? Ma perché noi riusciamo a sentire questa voce? Perché siamo sue pecore. Perché l'abbiamo accettato come pastore. Come colui che mi deve guidare in questa vita, che mi deve insegnare, che mi deve illuminare. Abbiamo ceduto il nostro senso di giustizia, quello che noi riteniamo essere giusto per la nostra vita. Finché io rimango legato al mio concetto di ciò che è giusto per me e ciò che mi devo aspettare dalla vita e financo da Dio, non conoscerò mai chi è Gesù Cristo. Non gli permetterò di parlarmi, di rivelarsi, di trasmettermi i suoi pensieri, i suoi sentimenti, la sua volontà, di sapere cosa farebbe lui in quella circostanza. Devo cedere il mio senso di giustizia, ciò che è giusto per me, ciò che io ritengo essere logico, necessario, importante per me, devo cedere, perché lui mi trasmetta la sua giustizia, mi comunichi ciò che per lui è giusto. E così sperimenterò il buon pastore. Sperimenterò la bontà di seguire i suoi suggerimenti, di affrontare la vita come mi dice lui. Un problema è un problema. La realtà è piena di problemi. Tutti i giorni abbiamo non so quanti problemi. Gesù non nega l'esistenza del problema. Ma vuole farci capire come affrontare il problema e che importanza dare a quel problema. E cambia tutto. Il problema c'è, come lo affronto, che importanza ha quella cosa. Me lo deve dire Gesù Cristo. E quando ascolto lui, il buon pastore, come dice dopo, vivrò una vita abbondante. Lasciarsi guidare da Gesù, cercare che lui mi insegni cosa è meglio per la mia vita. E così sperimentare la bontà del suo insegnamento. Come facciamo noi a sentirci amati da Gesù? Come facciamo noi a sapere se una medicina è buona? Quando, prendendola, mi passa il problema. La prossima volta che mi si ripresenta un problema similare, prenderò ancora quella medicina perché mi ha fatto del bene. ha un effetto buono, positivo. Questa medicina per me è buona, ha avuto un effetto positivo, mi ha tolto un problema. Mi faccio sentirmi amato da Gesù. Perché sento una bella sensazione la domenica mattina. Ma poi quando gli chiedo una cosa e non me la offre, crolla tutto. Mi sento amato dal Signore sempre. Quando mi risponde, quando non mi risponde. Quando mi apre il Mar Rosso e quando me lo chiude. Perché ho sperimentato la sua presenza, perché sento la sua presenza, mi lascio guidare dai suoi principi, sento l'amore di Cristo. Chi ha i miei comandamenti e li osserva è uno che mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Quando noi ci lasciamo guidare dal Signore, sperimentiamo la bontà del suo insegnamento, percepiamo l'amore di Cristo, perché produce in noi un benessere, un beneficio. Sento un giovamento. L'amore del Signore si manifesta così. Quando sento il beneficio applicando la parola del Signore, ascoltando i suoi principi, vivo un effetto positivo. Quindi sento che ciò che lui mi ha consigliato è mosso dall'amore, perché produce un effetto positivo dentro di me. Mi fa del bene, mi aiuta, mi risolleva, mi dà forza. È un consiglio positivo, buono. L'amore è prodotto, poi la conseguenza, diciamo così, di un giovamento interiore. L'amore deve produrre qualcosa di buono. Non è soltanto un'apparenza. Possiamo scoprire l'amore del Signore anche in altro modo. Leggiamo adesso in Ebrei, per esempio. Poiché dunque i figli hanno in comune la carne e il sangue, similmente anch'egli ebbe in comune le stesse cose, per distruggere mediante la sua morte colui che ha l'impero della morte, cioè il diavolo, liberare tutti quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la loro vita. Chi ha capito qualcosa? Lo rileggo. Questa è la Bibbia, la parola per noi. Poiché dunque i figli hanno in comune la carne e il sangue, cioè sono umani, nasciamo così, umani, pensando umanamente, avendo mente umane. Quando una donna oggi vuol diventare velina, è umana, niente di più, niente di male, è così e basta. Uno cerca il successo, il denaro, la gloria, è umano, è comprensibile. Siamo carne e sangue, siamo umani. E se un essere umano vuole andare sull'isola dei famosi, vuol diventare un cacciatore, vuol diventare un altro. E no, è umano, è comprensibile, è normale. Abbiamo solo in mente che cosa? Il successo, il denaro, gli agi, le cose umane. Siccome i figli hanno in comune carne e sangue, sono umani, ragionano da umani, hanno mente umane, terrene, temporali, così Cristo ebbe in comune le stesse cose. Si è fatto uomo anche lui. È stato tentato in ogni cosa. Potremmo dire che anche lui ha avuto la tentazione di andare sull'isola dei famosi. di diventare velina. Anche lui ha avuto questa spinta forte di avere il successo nella vita, di sposarsi un ricco magnate del petrolio. E quant'altro? Si è fatto uomo come noi, ha avuto su di sé la natura umana, con tutte le sue belle tentazioni, con la sua mente sulla visione umana di cosa è importante per la vita, per distruggere, mediante la sua morte, colui che è l'intero della morte, cioè di che morte sta parlando adesso? Non parla della morte in croce, no? Per distruggere mediante la sua morte colui che è l'intero della morte, cioè il diavolo. Lui è venuto in forma umana per essere preda di tutte le motivazioni umane che abbiamo noi, per riconoscerle tramite lo Spirito Santo come nocive per noi, per rifiutarle tramite il potere dello Spirito, perché sennò producevano la morte dentro di noi, e così portare alla luce la verità. Cosa è giusto, utile per noi, e come fare per applicarlo. È venuto per riconoscere, discernere ciò che è umano da ciò che è divino, ciò che è buono per la nostra vita da ciò che è negativo, e applicarlo praticamente e trasmetterlo poi a noi. E abitando dentro di noi, se noi lo cerchiamo, il buon pastore, lui ci dice: questa cosa non va bene, questo pensiero è sbagliato, questo sentimento ti danneggia, questo senso di giustizia è catastrofico, questa rabbia è mortale, questo comportamento è condizionato. Lui mi avvisa, mi comunica, se lo cerco. E io che amo Gesù e lo cerco, riconosco la sua voce. Ah, questo è lui che mi avvisa, mi fa capire. E mi trasmette cosa è buono, cosa è giusto, cosa è utile per me. E se lo applico, sperimento la bontà del suo insegnamento, il buon pastore. E così riconosco il buon pastore. Da quello che sperimento, applicando la sua verità, mettendomi in discussione, lasciandomi illuminare da lui, per distruggere quel mostro che vive dentro di noi, che è guidato dal demonio. Le pecore riconoscono la mia voce. Perché la riconoscono? Perché lo cercano. Perché si mettono in discussione. Perché hanno bisogno di un vero cambiamento. Perché si rendono conto che sono in un vicolo cieco. Che hanno una qualità di vita scarsa. Che sono dominati da principi che non portano da nessuna parte. Loro cercano il Signore. E così sperimentano il buon pastore, perché Dio parla quando lo cerchiamo. Si è fatto uomo come noi, per distruggere, mediante la sua rinuncia. La rinuncia a tutte quelle spinte carnali, umane, diaboliche, di ottenere la gloria, il potere, il piacere, le cose che cerchiamo tutti in questo mondo, le ha distrutte, rifiutandole nel potere dello Spirito. Prima le ha riconosciute come dannose, nocive e diaboliche, poi ha deciso di rifiutarle e poi le ha praticamente rifiutate nel potere dello Spirito, rimanendo quindi aggrappato alla luce, alla sapienza di Dio e all'amore di Dio. In questo è l'amore del Signore, che è venuto a sconfiggere tutte le idee umane e diaboliche, per mettere in luce il vero pensiero giusto e corretto. E quando noi cominciamo a pensare nel modo giusto, quando la mia mente riceve i pensieri giusti, corretti, che ci possono fare del bene, li applica, già sperimenta un beneficio. Già sente un cambiamento. Il buon pastore sta già operando, sta già agendo. Infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, ma senza commettere peccato. Il Signore le ha provate tutte, tentato in ogni cosa. Ma il Signore cosa fa? Ha saputo discernere ogni cosa, ha saputo capire se quel sentimento, quel desiderio, quel senso di giustizia era buono o sbagliato. E lo ha condannato rifiutando, lasciandosi guidare da Dio. Portato quindi alla luce l'uomo sano, l'uomo tranquillo, in pace, capace anche di amare il suo prossimo, fare del bene. Gesù conosce le sue pecore, sa tutti i pensieri che ci passano per la testa e nel cuore, li conosce tutti perché tentati in ogni cosa. Ci conosce perfettamente, vede tutto. Gli occhi sono come lame di fuoco che pende, vede tutto. Sa discernere tutto, ti sa spiegare tutto, può farti capire tutto. Conosce le sue pecore, le conosce in maniera totale. Non c'è nulla che Gesù non veda e non capisca. Ma quello che lui vede e capisce può rimanere lettera morta, inutile, se non accettiamo lui come pastore delle nostre anime. Colui che mi deve guidare, a cui rimetto la mia vita, gli cedo la mia vita, gli cedo il mio senso di giustizia, perché sia lui a dirmi esattamente cosa è giusto e utile per me, affinché applicandolo sperimenti il suo amore. Perché il suo insegnamento è stato buono per la mia anima. E quindi io sento, sperimento. Quando seguo la carne o il demonio, io vivo il tormento, l'insoddisfazione, l'ansia, l'angoscia, la frustrazione, la rabbia, tutte le cose negative del mondo che conosciamo benissimo, quando seguo l'istinto, la mia giustizia. Io non sento certo l'amore del Signore. Quando mi lascio guidare da lui, lo cerco, sperimento il buon pastore, i pensieri giusti. Quello che conta è sentire la voce del Signore che mi indica cosa di me va bene e cosa di me non va bene. È inutile cercare quindi le profezie, il dono di lingua, l'interpretazione, che so io, doni di qua, doni di là. Sono tutte cose appariscenti. Quello che conta è incontrare il buon pastore, quello che da dentro mi conosce perfettamente ed è disposto e disponibile a comunicarmi la verità, quello che lui vede, tutto vede. Tentato in ogni cosa, ha sofferto di ogni cosa. Quindi cedere la vita a Gesù. Le mie pecore conoscono la mia voce, perché hanno l'orecchio teso ad ascoltare e sanno discernere quando è la natura umana che parla, quando è il demonio che parla e quando è Gesù che parla. Hanno imparato a discernere e hanno imparato anche a decidere da che parte stare. E così noi sperimentiamo il buon pastore. Se no il buon pastore passa e va, e tu non ne godi niente. Io sono un po' io sono io. Mi piace un po' smontare tante cose che si dicono. C'è la solita storiella, una delle famose orme sulla sabbia, no? Le quattro orme. A un certo punto ne vedi due sole. Papà, Gesù mi ha abbandonato. No, qua è quando Gesù ti ha preso in braccio perché avevi bisogno di un sostegno. Noi ci sciogliamo in lacrime. Qualcuno che si occupa di me finalmente. E scarichi tutto il peso su di lui, uno che si occupa di me finalmente. Abbiamo bisogno di questo, no? Uno che si occupi di me finalmente, che pensa solo a me, che fa di tutto per farmi star bene. E quando ciò non avviene, diventiamo anche arrabbiati, pronti a rifiutare questo Dio. Mi ha tradito anche lui, a rinnegarlo rapidamente. Attenzione al sentimentalismo, perché non porta da nessuna parte. Mi interessano le cose pratiche. Il Signore dice: se uno osserva i miei comandamenti, quello dimostra che mi ama e io lo amerò. Quindi l'amore di Cristo è la conseguenza della mia osservanza dei suoi comandamenti, non il contrario. Perché questo? Perché osservando i suoi comandamenti io godo della sua presenza, lo lascio operare nella mia vita e quindi sento la realtà del suo agire in me. Ma quando io opero di testa mia, seguendo i miei principi e le mie emotività umane, non do spazio a Gesù. Spero che lui mi segua, che lui mi apra le porte che sono importanti per me umano. Questo è sbagliato. Prima o poi lo capiamo. Quindi quelle due orme lì sono le tue e basta, perché hai preso una via sbagliata. E Dio ti lascia andare, e Gesù ti lascia andare per la tua strada, tranquillo, sai. Ti lascia andare per... Noi non possiamo crederci di sì. Il mio sentimentalismo me lo proibisce. Gesù non può abbandonarmi mai. Lui no, ma tu sì. Tu lo puoi abbandonare, certo, andando per la tua strada. E tanti esempi sono elencati nella Bibbia che ce la confermano. Ora il Signore dice: le mie pecore riconoscono la mia voce. Perché sono lì che ascoltano. Perché vogliono farsi guidare, perché hanno sperimentato la bontà della mia guida. E riconoscono tra carne e demonio e Gesù la verità e la applicano. Non hai l'orecchio teso, non senti più nulla. Non viene con voce di tuono il Signore a parlarti, no. Questa è una leggenda metropolitana. Il Signore ha preparato tutto per darti il beneficio necessario alla tua vita. Ma devi riconoscerlo come buon pastore. Come pastore, ma poi sperimenterai che vuoi. Non puoi sperare che lui segua le tue voglie. Benedicimi, Signore, in quello che faccio oggi o domani. Non è così. Chi osserva i miei comandamenti, chi ascolta la mia voce e la applica, quello sperimenterà il mio amore, perché sperimenterà una conseguenza positiva per la sua vita. Mentre molte volte, secondo il nostro impulso, andiamo a sbattere la testa contro il muro, ci facciamo male e imprechiamo perché il Signore non ci ha protetti. E ci rattristiamo per questo. Ho fatto di testa mia, puoi farlo, Dio ti lascia libero, ti lascia andare per la tua strada. Tanto per fare il solito esempio, il giovane ricco dice: vendi tutto, dallo ai poveri. Insomma, era una richiesta un po'. È chiaro che la richiesta non era: dammi tutti i tuoi soldi, non era questa la richiesta. Non era questa. La richiesta era un'altra, da capire spiritualmente. Voleva dire di guardare la cosa più importante. Dovessi per caso scegliere, dovrei scegliere Gesù e non la mia ricchezza materiale. In quel senso lì, il denaro anzi può fare un sacco di bene, se usato giusto. Non diceva dammi tutto, ti voglio vedere povero, vediamo come reagisci. Non era questa la richiesta. Ma il giovane ricco se ne andò triste, metteva il suo status al di sopra di ogni cosa e non era pronto al limite a vedere l'importanza di Gesù, di quello che lui offriva. E il Signore lo guardò andare via, lo prese in braccio, ecco le due ore, lo prese in braccio, poveretto, questo qui se ne va, aspetta, lo prendo, no? E gli faccio capire se guarda. L'ha lasciato andare, Gesù l'ha lasciato andare, capito? L'amore di Cristo l'ha lasciato andare via, alla morte, forse alla perdizione. È chiaro questo? Non è venuto per soddisfare i nostri desideri, ma per farci intendere qual è il cammino che ci porta alla vita, che ce lo può insegnare soltanto Lui e basta. A noi la capacità di riconoscere e di applicarlo, ovviamente. E la scrittura è qui apposta per questo, per farci intendere le cose, no? Quindi dobbiamo stare attenti a valutare non tanto la forma, perché il Signore vuole darci un'attitudine per affrontare quella forma. E concludo. Il famoso discorso di Marta e Maria, dice, Marta, Signore, Signore, dì a Maria che mi dia una mano. Gesù non stava dicendo che noi non dobbiamo mangiare tutti i giorni. Io sto facendo da mangiare, dovrei pure mangiare, se non te la faccio io, chi ti fa da mangiare oggi? Come farei a vivere se non ti faccio da mangiare io oggi? Come fai? Non stava dicendo non dobbiamo mangiare, che importanza ha il mangiare. Non voleva dire questo, ovviamente. Si è affannato in tante cose, ma prima di cose che non ci servono. Guardiamo la sostanza. Invece di star lì a perdere 2 ore a fare le lasagne, no? Facevi un bel panino col taleggio e si mangiava lo stesso, no? E ascoltavi anche me oltretutto. E ricevevi un insegnamento utile per la tua vita. È il modo come noi affrontiamo le cose, l'importanza che diamo. Il Signore mi deve insegnare a dare le priorità giuste, a dare il giusto valore alle cose, a sapere come affrontarle e a capire di conseguenza cosa è utile per me e cosa è dannoso per la mia vita. Me lo dice Lui. E se non me lo dice Lui, chi me lo dice? Così come il medico deve conoscere tutte le malattie, anche se non le ha provate tutte, il medico, però le conosce tutte, dovrebbe conoscerle tutte, per darti la medicina giusta. Per la sua situazione serve questo. Gesù, venendo uomo, ha affrontato tutte le motivazioni umane per affrontarlo nel modo giusto, con l'attitudine giusta, rifiutando ciò che era dannoso e prendendo ciò che era utile e buono e insegnarlo a noi. Affrontare la vita secondo i suoi principi, la sua mente, la sua intelligenza, la sua sapienza. E facendo così, lasciandoci guidare da lui, ci riempiamo del suo amore. Diamo meno importanza alle cose umane che sono transitorie, che ci sono oggi, domani non ci sono più. Diamo la giusta importanza alle situazioni, alle cose, alle persone, ci lasciamo guidare da Lui, ci riempiamo della Sua presenza. Di conseguenza sentiamo l'amore di Cristo. L'amore di Cristo per chi? Per chi mi sta vicino, per chi ne ha bisogno, per chi sta passando una situazione di sofferenza, per chi non sa come tirarsi fuori da quella condizione buia. Prenderci cura di qualcuno, L'amore di Cristo mi riempie la vita e mi interessa di più la realtà di una persona che non il raggiungimento di vette materiali, che la materia non riempie nessuno, ma l'amore ti soddisfa la vita. E Dio vuole insegnarti semplicemente questa cosa, che il potere, il piacere, la gloria, la fama non soddisfano nessuno se non per brevi momenti, quello che il mondo ti propina, ma l'amore soddisfa la tua esistenza, ti riempie, ti fa sentire utile, ti fa volere risvegliarti il giorno dopo, perché hai un progetto, un programma, un qualcosa da fare per qualcuno che ti sta intorno. L'amore di Cristo si manifesta quando noi ci lasciamo guidare da Lui, debellando e distruggendo ogni motivazione carnale, umana, peccaminosa, che non produce nulla di buono nella nostra vita. Non ci dà nessun tipo di beneficio, nessun tipo di soddisfazione, nessun tipo di gioia, ma ci riempie di rabbia, di amarezza e quant'altro. Gesù si offre come il buon pastore, non si impone a nessuno, ma si offre come colui che è in grado di insegnarti ciò che è utile per la tua vita. E qua ci vuole un po' di umiltà per riconoscere la propria condizione e il proprio bisogno, la necessità di un vero cambiamento. La ricerca di colui che può indicarti un cammino nuovo, un cammino dove c'è una mentalità nuova, sentimenti nuovi, volontà nuova, una nuova creatura che soltanto lui ha messo in evidenza con la sua vita terrena, costellata da tante sofferenze, tanti attacchi diabolici, ma anche dalla forte presenza dello Spirito Santo che lo ha aiutato a mantenersi sulla buona via, che lui naturalmente cercava, si aggrappava a Gesù per rimanere con la luce davanti agli occhi che gli indicava il buon cammino, cosa era da scegliere, cosa era da rifiutare, per decidere quindi l'attitudine giusta, che è quella che lui ci vuole dare oggi, la giusta attitudine. Avere una giusta attitudine vale molto più di profezie, parlare in lingue, miracoli, doni di qua e doni di là, perché ci porta alla liberazione interiore di ciò che è umano e consente a Gesù di governarci l'esistenza e di riempirci dell'amore gradito così tanto a Dio Padre e che non può far altro che bene intorno a noi.